uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì ad Soup of the Day, bentornati ai nostri ascoltatori. Io sono Chiara Nicoletti e con me Angela Prudenzi. Buongiorno Angelita.
Buongiorno, ma che se mi parti così in quarta, come farò a starti dietro?
E vabbè, ma qua siamo carichi, il cinema niente, non si ferma, anche buone notizie devo dire, dai, non l'abbiamo detto, però in realtà la gente ha incominciato a tornare al cinema, quindi
sì,
già alcune proiezioni, non dico sold out, ma vicine al sold out, ovviamente con le restrizioni, quindi mi voglio sentire positiva.
Sentiti positiva, anche perché sono cominciate anche le polemiche, l'avrei lette qualche giorno fa, relative al fatto che gli esercenti hanno detto ora con l'apertura delle sale è stata di nuovo riaperta la questione finestra, cioè no, si è messo di nuovo il limite, questo limite però è di un mese. E francamente mi sembra poco, nel senso che cominciamo a pensare seriamente a come regolamentare le finestre, o decidiamo che si può fare senza, cioè che i film possono uscire contemporaneamente in sala e sulle piattaforme, che a decidere debbano essere i distributori, ecco, oppure no, si regolamenta e si dà respiro alle sale, perché forse 30 giorni sono pochi, nel senso che alcuni film non fanno ancora in tempo ad arrivare nelle città minori, no? Perché magari arrivano in seconda battuta, o è obiettivamente presto, perché se io so che dopo un mese mi posso vedere un film a 4,99 e me lo vede tutta la famiglia, forse resto comodamente seduto a casa.
Chiaro.
Quindi la regola di 30 giorni insomma andrebbe sviscerata. Però ci sono notizie belle al di là di questa piccola polemica.
Assolutamente,
no?
Perché sotto il segno di un hashtag che è solo al cinema arrivano le notti bianche del cinema.
Notti bianche, beh, insomma, detto così si capisce che cosa significa, no? Tutti al cinema, giorno e notte. L'iniziativa bellissima è di Alice nella città, insieme ad Anika, Unita e Premi Davide di Donatello e 100 autori. E le notti bianche del cinema saranno 48 ore di proiezioni non stop, di anteprime, ma anche di eventi speciali, di incontri con registi, attori, sceneggiatori, tutto quello che vogliamo, e vedrà la partecipazione di tutto il mondo del cinema, quindi esergenti, distributori, registi, artisti, li ho già detti, giornalisti, critici e curatori di festival, tutti insieme per dire ripartiamo, hashtag solo al cinema, e gli autori che hanno dato la disponibilità già ora sono tantissimi, nomi di quelli che suonano e cantano, come Pier Francesco Favino, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci, Sabina Guzzanti, Edoardo Leo, Fabrizio Cifoni, insomma tanti, e anche tra gli autori direttamente dai 100 autori arrivano Giorgio Diritti, Susanna Nicchiarelli, Edoardo De Angelis, Francesco Bruni, Rulli e Petraglia, Roberto Andò, e poi non mancheranno le parole di Luigi Noligro, presidente nazionale distributori Anika, ecco, a lui domanderemo dei 30 giorni, e poi Mario Lorini, presidente di ANEC, e naturalmente Piera De Tassis, presidente dei Davide, e ovviamente i direttori artistici di Alice nella città, Gianluca Giannelli e Fabio Bettini, che però chiameremo nei prossimi giorni, prima del 25 maggio, qua ai nostri microfoni per farci spiegare bene di cosa si tratta.
Assolutamente sì, perché il 25 maggio è prevista la conferenza stampa che ci dirà tutto, proprio tutto sul programma, ma intanto noi sfruttiamo la nostra vicinanza e partnership con Alice nella città per saperne di più prima di tutti. Fred. E prima parlavamo del ritorno al cinema, Angela, però grandi ritorni anche sulle piattaforme e sui canali per festeggiare ricorrenze, a partire da quella che si terrà su Sky in prima assoluta il 24 maggio, a un anno dalla morte di George Floyd e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ucciso, perché il 24 maggio per... tra virgolette festeggiare questa storica sentenza e commemorare George Floyd, c'è un film che si chiama American Skin di Nate Parker, prodotto da Spike Lee, che aveva vinto anche il premio nella sezione Sconfini alla Mostra del Cinema di Venezia. L'unica cosa che non ricordo è l'anno, ma credo 2 anni fa, possibile?
Esattamente, 2 anni fa, questo film vinse, come hai ricordato, il premio di Sconfini. E beh, il titolo ricorda, anzi credo che voglia citare apertamente, la canzone di Bruce Springsteen che è ispirata alla morte di Amadou Diallo, dovuta a colpi di arma da fuoco. 19 colpi lo raggiunsero da parte della polizia di New York nel 1999, l'ha eseguita Springsteen la prima volta ad Atlanta durante un concerto nel 2000, e American Skin racconta anche di un'altra morte, perché appunto è la storia di un afroamericano che si trova chiuso all'interno di una banca durante una rapina, e insomma qualcosa non anticipiamo, sì. Chiara, perché è un film che va scoperto minuto per minuto, sì. Quello che conta è che è appunto un film che racconta da diversi punti di vista quello che è il difficile rapporto degli afroamericani con la polizia.
Assolutamente.
E con, sì, le istituzioni in termini generali. È un debutto importante su Sky.
Sì, molto interessante, come proprio provare a cercare una via di mezzo per venire incontro alle due parti e capire un po' paure e disagi. E invece, solo per la serie Solo al Cinema di cui abbiamo parlato, c'è un annuncio che riguarda la data del 20 maggio, per cui in cui uscirà in sala Morrison, nuova opera di Federico Zampaglione, tratto da un libro del regista e cantante autore che si chiama Dove tutto è a metà, ed è la storia di una giovane rockstar che ha a che fare con un ex rockstar, e in questo dialogo gli interpreti sono una giovane scoperta di serie come Baby o film come Sotto il sole di Riccione, che è il biondissimo e dagli occhi azzurrissimi Lorenzo Zurzolo, e insieme, che recita insieme a Giovanni Calcagno. Ecco, diciamo, poi ci sono nel cast anche artiste come Carlotta Antonelli, che avevamo visto e intervistato ultimamente per Suburra la serie, per cui ecco, io sono curiosa, soprattutto per vedere Zurzolo all'azione da protagonista, visto che tra le avevamo parlato, credo, qualche tempo fa, diciamo, le positività di Netflix nell'investire in nuovi talenti. Quindi questa è una prova per Zurzolo di farci capire se effettivamente ha nel futuro un percorso da protagonista. Quindi sono, ecco, curiosa specialmente su questo. Ecco.
Sì, io invece non sono curiosa di vedere al lavoro Giovanni Calcagno, perché lo conosco benissimo, è molto bravo, e quindi sono sicura che farà un ottimo lavoro.
Non hai bisogno
sulla
di conferme.
Carta.
Mi piace.
Non ho bisogno di conferme.
Da ex rockstar sarà credibile. Quindi ci piace. E a proposito di questioni, ecco, abbiamo nominato Netflix, e su Netflix uscirà il 3 giugno la seconda stagione di Summertime.
Questo è terreno tuo, cara.
Questo è terreno mio, siamo in pieno coming of age estivo, perché tornano quei gran fighi di Summer, interpretata da Coco, Rebecca Endogame e Ale, Ludovico Tersini, in quella storia che è nata un po' ispirandosi a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, ma poi se ne è distaccata abbastanza. Tersigni, a proposito di giovani star, è tra quelli più segnalati e in lizza per premi e interpretazioni, a partire da quella meravigliosa di Scam, per cui ecco, siamo curiosi di rivederlo in azione. Poi c'è un mio punto debole, che è Lattanzi, come qualcuno forse saprà, Andrea Lattanzi, che interpreta uno dei coprotagonisti, per cui poi c'era Toni, che faceva la mamma di lei, di Summer, che torna appunto in questa veste di mamma slash musicista, per cui era una serie che nella prima stagione ci aveva divertito, ecco, niente di troppo profondo, però bella estiva, leggera, in stile Netflix coming of age, per cui vediamo cosa succede in questa seconda stagione. Io non ricordo come era finita la prima, quindi non vi posso aiutare. Se l'avete seguita, seguite anche la seconda stagione dal 3 giugno. Fred. Nuovo appuntamento con la Dio Generation, da Dio Production, a rappresentare questa generazione di artisti emergenti. Oggi con noi c'è Alessandro Piavani, benvenuto.
Grazie mille per avermi con voi, ciao Chiara, piacere di conoscerti.
Allora, da radio, ecco, che oscilla su varie lingue e tra tante location, tra cui ovviamente l'Inghilterra, ecco, questa cosa ci accomuna, perché tu hai una formazione teatrale e ti sei, ecco, diviso tra l'Italia e l'Inghilterra, la Royal Central School of Speech and Drama di Londra, quindi potremo switchare sull'inglese tranquillamente.
Amazing, fantastico. E io ho studiato alla Central School of Speech and Drama, mi sono formato a Roma, principalmente ho studiato 3 anni in un'accademia di recitazione e poi mi sono trasferito a Londra ormai 3 anni fa, appunto una volta che sono entrato alla Central School of Speech and Drama. Da lì mi sono formato ho preso un master in acting e ho voluto continuare la mia formazione così.
E hai, ecco, per chi vorresse approfondire o ancora non ti conosce bene, nel 2015 hai esordito anche in TV con I Medici, dove sì, interpreti Bertoldo, e dove recita insieme a il mastodontico Dustin Hoffman e il meno mastodontico ma pur sempre importante Richard Madden. Successivamente hai continuato a lavorare in TV, La mafia uccide solo d'estate, sì, e I due papi, quindi iper internazionale su Netflix, poi ancora cinema, Saremo giovani e bellissimi con Barbara Bobulova nel 2017, e poi BBC One The Little Drummer Girl. E quindi non ti sei fatto mancare niente, devo dire, quindi ecco, iperattivo Alessandro.
Eccoci. Sì, è stato un po', vabbè, ovviamente tanta fortuna anche capitare al posto giusto, al momento giusto, ovviamente anche grazie al lavoro del mio agente Daniele, sono riuscito a iniziare a lavorare abbastanza presto dopo essere uscito dall'Accademia a Roma, e un po' sì, appunto, ho continuato, come dicevi tu, appunto I Medici è stata la mia primissima esperienza professionale, diciamo, fuori dall'Accademia, e per quanto fosse appunto un ruolo piccolo, già trovarmi sul set di quella portata è stato per me veramente, sì, a parte fantastico e meraviglioso, ma anche terrorizzante, insomma, perché come prima esperienza trovarmi a recitare con anche solo Richard Madden, ai tempi comunque io seguivo Game of Thrones, quindi sì, figurati, ero invasato, e quindi ho detto, mi ricordo ero agitatissimo, però beh, poi ovviamente più lavori e più impari a canalizzare meglio l'ansia come carburante per il tuo lavoro.
Beh, questi sono battesimi violenti, però poi se li superi ti fortifichi subito.
Esatto. E un po' mi è capitato anche in altri lavori, in realtà, poi di incontrare, come quando per esempio ho fatto The Little Drummer Girl, che è stato un progetto che ho preso praticamente dall'Italia facendo self-tapes e quant'altro, e poi da un giorno all'altro mi sono ritrovato a Londra, seduto al tavolo a fare questa table reading con ovviamente, vabbè, Park Chan-wook, maestro regista, e con Michael Shannon, Alexander Skarsgård, Florence Pugh, e quindi ho detto, madonna, ma cosa sta succedendo?
Vedi, bello, 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 bello. Allora, e a proposito di grandi artisti, ne hai scelto uno che è quello, il tuo artista di riferimento, come hanno fatto anche i tuoi colleghi, hai scelto un mastodontico artista, chi è?
Io, allora, premetto che è difficile scelta, perché sceglierne uno è impossibile, e quindi ho scelto lui perché appunto ho dovuto, diciamo, perché vabbè, lui è meraviglioso ed è Paul Newman. E, wow. Sì, per me Paul Newman è fantastico, perché ha questo modo di recitare che è così essenziale, io lo percepisco veramente preciso ed essenziale, e anche quasi trattenuto, secondo me, e di un realismo che è sconcertante, poi al di là di quelli che possono essere i suoi metodi, perché secondo me c'è anche molta letteratura, no? Dietro ai metodi dei grandi attori, però a me piace semplicemente concentrarmi su quello che vedo quando vedo la loro performance, no? Senza cercare a tutti i costi di spiegare come ha fatto sì. Come ha fatto, e questo è quello che noi vediamo. Se quello che noi vediamo è fantastico, fantastico qualunque cosa lui abbia fatto per raggiungerlo, capisci?
Questo è affascinante, in realtà, come discorso che fai, perché appunto tra le mie domande classiche c'è un po' l'ispirazione anche dal punto di vista tecnico, il modo di essere attore dell'artista che hai scelto. Quindi ti chiedo a questo punto doppiamente, in maniera più ancora più curiosa, cosa si può acquisire dal guardare Paul Newman?
Beh, secondo me, appunto, io guardo Paul Newman e vedo la sua performance e trovo quelle cose che nella sua performance hanno funzionato, e cerco di tradurle, magari ovviamente sperando di non fare danni, nel mio modo di interpretare le cose, no? Mm-hmm. Io poi penso che, appunto, ritornando sul discorso del sai, ci sono tantissimi attori e attrici nel mondo, e siamo tutti diversi, abbiamo tutti modi diversi di fare le cose, e secondo me non c'è un modo giusto o sbagliato. Il modo giusto, ovviamente, è essere vero, secondo me, in particolare per il cinema, ma in generale questo vale anche per il teatro. Cioè, l'importante, secondo me, è che qualunque cosa noi facciamo funzioni e sia efficace a rendere giustizia al testo, al personaggio e alla realtà del momento. C'era qualcuno, che non mi ricordo sinceramente chi fosse, che diceva che il teatro è soltanto un incontro tra esseri umani e il resto non conta, e secondo me questo si può applicare alla recitazione in generale, e quindi in questo senso. Poi io in particolare quindi essendomi anche formato a Londra, non ho diciamo che la scuola londinese non è come quella americana, quindi sul metodo, sì. Quindi sullo psychological acting è molto più concreta, è molto più volta a trovare quelle cose che sono pratiche e sono funzionali, diciamo, in maniera anche più più basica e istintiva, mi verrebbe da dire. E quindi questo, io quando guardo una performance di un attore, mi piace essere colpito dalla sua realtà e dal suo essere vero, e dal fatto che io in quel momento penso semplicemente a lui o a lei e al personaggio, no? Poi ovviamente, vabbè, essendo attore, ovviamente sei un po' hai sempre l'occhio critico per cercare di capire che cosa diamine stanno facendo, quindi dissociarsi non è sempre facile, però
sono affascinanti entrambe le cose, guardare da attore e guardare da spettatore.
Esatto, che è un po' anche quello che succede quando si recita, eh? Cioè, secondo me, essere dentro un momento, essere con l'altro, però cioè illuderci che possiamo completamente annullarci, secondo me è un po' una leggenda. Cioè, siamo sempre lì, siamo sempre noi, il nostro cervello continua a funzionare e sa benissimo che dobbiamo spostare quel bicchiere di 3 centimetri più avanti, sennò la camera non lo prende, e dobbiamo pensarlo per quanto possiamo essere dentro il personaggio, dentro il flusso.
A proposito, qualche giorno fa ho letto questa notizia che diceva che il grande Jared Leto, siccome è ansioso, ha deciso anni fa di non riguardarsi, quindi lui anche le sue performance da Oscar, beh, vedi, Dallas Buyers Club, non se le è mai riviste. Ecco, alla luce di questo discorso, tu ti riguardi?
No, alla luce di questo discorso, se Jared Leto non si guarda, sono ben contento di non guardarmi anch'io. No, sì, assolutamente, è molto difficile riguardarsi. Per me è difficile perché secondo me porta proprio, sai, l'arte della recitazione in generale, essere attore è l'arte di calarsi nei panni di qualcun altro, e soprattutto è l'arte dell'empatia, no? Cioè mi faccio e vado a esplorare quelle cose che magari nella vita di tutti i giorni non abbiamo voglia di esplorare, le esploro per il pubblico in modo che il pubblico possa recepirle e viverle attraverso di me. E quindi capisci che è un'azione volta all'altro, no?
Sì.
Volta sempre in realtà paradossalmente al di fuori di noi, come intendo come artisti e come attori. E quindi nel momento in cui tu ti guardi percepisci quello scollamento, quel dissidio tra vedere un qualcosa che tu hai creato per gli altri, per far sì che gli altri possano empatizzare con te, e empatizzare con se stessi dal di fuori, diciamo che è un po' difficile. Sì. Quindi ovviamente, cioè, io non è che se guardo una mia performance riesco a dire oddio quanto soffro con il personaggio, no, dico guarda quanto è cane questo che dice la battuta così, che guarda di lì e che guarda di là, capito?
Capisco perfettamente, perché neanche noi reporter e giornalisti spesso ci guardiamo, io zero, e non mi riascolto neanche delle volte. Allora, se potessi, ecco, si fanno tanti remake, no? È ormai abitudine consolidata, lo dico per fortuna o purtroppo, se potessi essere in un remake di un film di Paul Newman e quindi interpretare una parte che ha interpretato Paul Newman a suo tempo, che film sceglieresti?
Per me sicuramente Catching a Hot in Roof, quindi La gatta sul tetto che scotta. Perché, innanzitutto perché io amo Tennessee Williams, e quindi il film appunto tratto dall'opera di Tennessee Williams, io appunto adoro Tennessee Williams e tutte le sue opere teatrali, ho fatto anzi alla Central School of Speech and Drama come progetto finale di tesi, diciamo, ho portato proprio uno studio sui personaggi di Stanley Blanche da un tram che si chiama Desiderio, no? E quindi sono molto molto affascinato da tutta la sua letteratura, e quindi sicuramente per quello. E poi perché è un film che secondo me, se rifatto adesso, cambierebbe secondo me un po' l'approccio, perché comunque la tematica dell'opera, il cuore, diciamo, dell'opera era anche questo tema dell'omosessualità celata, no? Sì. Del personaggio di Paul Newman e della storia che il suo personaggio ha con questo amico defunto, che è un po' la causa scatenante di tutte le difficoltà matrimoniali di lui e del personaggio di Elizabeth Taylor. E ovviamente però all'epoca fu censurata questa cosa, e quindi guardando il film, io che conosco l'opera e percepisco e vedo Paul Newman, secondo me Paul Newman, per quanto possa essere stato censurato, io quella cosa lì ce la vedo e la ritrovo. Però secondo me invece adesso nel remake sarebbe bello esplicitarla questa cosa, per anche non tradire il testo di Tennessee Williams, che comunque era stato scritto anche con una valenza politica, no? E anche con una valenza sociale. Comunque Tennessee Williams scrive anche di tematiche LGBT, e quindi adesso sarebbe bello rifarla esplicitandola questa cosa, perché grazie a Dio non abbiamo più censuri e codici che ci impediscono di mostrare cose che all'epoca erano che non si potevano mostrare.
Mi piace questa risposta approfondita, e mi hai anche evitato la domanda, ecco, su come lo faresti, quindi perfetto. Oggi, cioè, 10 e lode. Torniamo a te, torniamo a te in conclusione, anche nella tua bio c'è un po' qual è il tuo desiderio per il futuro.
Vabbè, innanzitutto di lavorare, di continuare a lavorare in generale con questo, facendo questo mestiere, e sperare di continuare ad avere la fortuna di continuare a lavorare, perché sai, non è scontato. E poi ti devo proprio sognare, dirti con chi mi piacerebbe girare, o che cosa mi piacerebbe, quale progetto mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con Luca Guadagnino.
Come ti capisco,
essere diretto da Luca Guadagnino proprio sarebbe life goal. Quindi Luca ci sta ascoltando.
Esatto, Luca, io voglio fare il passante, lo sai?
Ecco, e poi appunto in realtà mi piacerebbe anche chissà, magari nel futuro sperimentare un po' con la regia e quindi passare dall'altra, dall'altra parte della camera, o anche forse ancora di più dirigere uno spettacolo teatrale. Io comunque un po' scrivo, un po' delle idee sempre in cantiere, e mi piacerebbe continuare a magari esplorare anche questa parte qui, magari mettere in scena qualcosa a Londra con un cast un po' internazionale di amici di Roma e amici di Londra, compagni d'accademia di qua, compagni d'accademia di là, e fare un bel mix.
E io spero quindi di intervistarti per questo, mi piacciono queste grandi ambizioni, sei giovane, stai costruendo, quindi sono sicura che ci rincontreremo presto anche per questi progetti, tutti i tuoi progetti futuri, sia quelli da attore, sia tutti questi altri più ambiziosi, ma sono sicura che costruirai presto. Quindi grazie Alessandro Piavani di essere stato con noi e in bocca al lupo.
Grazie a te, viva il lupo, crepi tutto, grazie mille. Fred Film
Radio. Anche per questa giornata, per questo 5 maggio, è il momento dei consigli su cosa vedere stasera, e quindi Angela, qui ti voglio.
Ma mi vuoi e io rispondo. Stasera, ore 21, Iris Flight, colpo secco, come vedi, Robert Zemeckis, come dire, è colpito e affondato, è anche il caso di dirlo, affondato, perché il film ripercorre una vicenda vera, quella del comandante di aereo William Whittaker, il quale durante un volo aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, diciamo che aveva un po' abbondato in alcol e cocaina, e l'aereo a un certo punto è costretto a un atterraggio di emergenza perché ha dei problemi, e lui, mentre l'aereo comincia a precipitare, fa delle mosse, cioè prende delle decisioni all'apparenza un po' folli, ma in realtà porta l'aereo a terra e salva tutti. Rimane il fatto che ha condotto questa operazione in uno stato di ebbrezza, e quindi viene messo ovviamente allontanato, e poi deve subire anche un processo, e durante il percorso che lo porta fino alla testimonianza ovviamente riattraversa varie fasi della sua vita, e si ritrova non solo a rivivere il momento, ma anche a cercare di capire che cosa non ha funzionato nell'aereo, ma in se stesso, cioè perché è arrivato a quel punto. Il Whip è interpretato da un meraviglioso Denzel Washington, che da solo regge il film, naturalmente, però accanto a lui, intorno a lui, dietro di lui, come volete, cioè la mano meravigliosa di Robert Zemeckis, e quindi diciamo il duo delle galassie, dei cieli sicuramente. Il film è un thriller, si fa seguire come tale, la tensione è continua, e siamo dalla parte di Denzel nonostante tutto, cioè nonostante il fatto che pilotare un aereo con il corpo della droga sia assolutamente folle, però alla fine lui è riuscito a salvare le persone, quindi il film crea un disagio anche nello spettatore, perché da una parte vorremmo che si salvasse, ma dall'altra sappiamo che ha commesso un illecito, quindi insomma questa divisione che è nell'anima del protagonista si riflette anche nello spettatore. È un grande film hollywoodiano che parla di responsabilità, responsabilità del singolo, ma anche del singolo rispetto alla società, quindi un tema potente, un tema che è sempre attuale, e che Zemeckis declina immettendo anche dei momenti di melò e anche dei momenti grotteschi che in qualche modo fanno pensare a un incontro tra Cohen e Tarantino. Ripeto, ora 21, Iris Flight di Robert Zemeckis con Denzel Washington.
Evviva Denzel! Fred Film Radio. Siamo state molto serie, devo dire, in questa puntata di The Soup of the Day. Vi abbiamo dato notizie sulla sala, notizie sulle guerre tra streaming e sala, notizie di uscite in streaming di serie TV, di uscite al cinema, di ricorrenze, consigli importanti su cosa vedere stasera. E quindi, Angela, credo ci sia concesso in chiusura di raccontarvi due stupidaggini, ma che ci fanno tanto sorridere.
Beh, allora, la prima è che sembra, pare, raccontano che tra Jennifer Lopez, la J-Lo internazionale, e Ben Affleck, ex fidanzato, i due nel 2003 erano prossimi al matrimonio ma poi si lasciarono, sia tornato a scoppiare l'amore. Lei ha lasciato definitivamente, anche lì alla vigilia delle nozze, è un po' recidiva questa ragazza.
Se scappi ti sposo.
Esatto, Alex Rodriguez, e insomma è stata vista insieme al bel Ben. Gli amici della coppia dicono: ma no, loro non hanno mai smesso di frequentarsi, si sono sempre voluti bene, e quindi in questo momento lei lo ha chiamato e le ha detto: guarda, ho bisogno di supporto psicologico, e lui si è presentato. Ora, il supporto psicologico avrebbe dovuto darglielo anche ai tempi del loro amore, perché sempre sembra che il rapporto finì nel 2004, perché Jennifer era caduta un po', non in depressione, però aveva degli attacchi di ansia pesanti, perché non riusciva a tenere assieme il lavoro e il privato. Ecco, speriamo che questa volta invece riesca a farlo, insomma, quantomeno che l'amicizia con Ben Affleck possa sortire il miracolo.
Solo che anche Ben non esce proprio dalla situazione dove stava proprio benissimo anche lui,
quindi... esattamente.
Non vorrei che speriamo si aiutino a vicenda nel caso e non cadano nei rispettivi baratri. Ci dispiacerebbe, anche perché Ben Affleck ha fatto tanti sforzi per uscire da tutto quel tunnel alcol e vari, si è giocato anche un bel matrimonio per quello, quindi sarebbe un peccato. Ma di tutt'altra fattezza riguarda una notizia invece che ci fa molto sorridere, perché ecco, appunto, ha come protagonista uno dei nostri personaggi preferiti, il grande e grosso ammaliatore e forse presidente degli Stati Uniti futuro, Dwayne Johnson.
Eh beh sì, tu lo sai che è un debole per lui, ovviamente non dal punto di vista artistico, perché insomma diciamo che è un po'... non ha neanche le due espressioni di Clint Eastwood, forse ne ha solo una, detto il proprio corpo. Detto questo, non so perché, ma io ho una simpatia sfrenata, e sapere che...
Non è Jerry,
Non è Jerry.
Ricordiamo a Gerard Butler di stare sereno, perché non siamo a quei livelli. Jerry,
no,
tranquillo.
No, no, no. Okay. Sì, sì, Jerry sei nel mio cuore per sempre, non so. Però
diciamo dopo...
Diciamo. The Rock è molto simpatico e... adesso poi che anche lui vaccinato, ecco, diciamo che possiamo farlo conoscere Helen Mirren, e chissà che non nasca una storia d'amore. Comunque si è appunto fatto definitivamente vaccinare, a farlo è stato un infermiere che a guardare le foto che li ritraggono insieme sembra separati alla nascita, cioè due gemelli che hanno preso strade diverse, perché è una montagna come lui e pieno di tatuaggi dalla testa ai piedi. Insomma, è divertente il fatto che sia stato proprio questo infermiere a farli il vaccino.
I casi della vita nel vaccino. Quindi auguri a The Rock, che si è vaccinato e ha trovato anche il suo corrispettivo medico, e speriamo appunto presto di vederlo. Magari succede il miracolo, lo incontriamo. Ti immagini? Sarebbe bellissimo incontrare The Rock, Jason Statham, Gerard Butler, tutti lì, e noi gli raccontiamo tutte le volte che li abbiamo nominati ed elogiati. Sarebbe tipo il coronamento di sogni di ragazzine, di due povere conduttrici di radio show. Va bene,
certo, che non fanno una bella figura, ma insomma.
Ma noi siamo felici gruppi di Jerry, e poi ci sono questi second in command e third in command. Ma spero ci amerete anche così, tra sacro e profano, tra grandi momenti intellettuali di cinema art house e questi di gossip puro e crudo. E quindi auguri a The Rock, come abbiamo detto, e noi ci diamo appuntamento a domani per nuove notizie, nuovi gossip, nuovo intrattenimento ad Su Pod Day su Fred, canale italiano ed entertainment, alle ore 10. Sapete che ci trovate in diretta oppure in replica oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast. A domani Angelo, a domani i nostri ascoltatori, e seguite sempre Fred, The Festival Insider. Ciao.
Fred. Hello, welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno sciocco.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.